Il mondo, secondo Trump, tra quasi amici e nemici. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Talking to the press after the meeting, Donald Trump said his administration will be having direct talks with Iran on Saturday.
I said to the president very simply, we will eliminate the trade deficit with the United States.
There seems to be no order in the disorder.
Mr. Trump is right. It is a changing moment in American history and world history.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo è lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, i saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Asia Pesce, in console Valeria Bernardi. I vostri commenti e le vostre domande, 349-238-6666, siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 10.09, una manciata di secondi, qui in Viale Sarca 223 a Milano, le 10.09, 9 secondi, a Washington DC, capitale del nuovo caos mondiale. E così Washington divenne la capitale del caos mondiale, tra annunci di dazi, tariffe, controtariffe, piccole retromarcia, una lunga fila di leader mondiali pronte ad andare a trattare direttamente con Donald Trump. Donald Trump che salta da un dossier all'altro e fai fatica a distinguere chi siano gli amici e i nemici, a partire dalla visita di Benjamin Netanyahu. Israele, sul quale era stato posto un dazio del 17%, ma non dovevano essere amici. Vabbè, vi daremo conto di come è andato l'incontro nello studio Vale tra il premier israeliano e lo stesso Donald Trump, che ha tuonato contro l'Iran, subito sedersi al tavolo direttamente, invece l'Iran vuole colloqui indiretti, per ritornare agli accordi sul nucleare. Amici e nemici nel nuovo mondo, secondo Donald Trump. Volano stracci con la Cina, che tiene duro. Dice, noi faremo i nostri interessi. C'è una data domani, quella fatidica, entro la quale Trump vorrebbe una risposta. Anzi, Cina che non solo tira dritto, ma invoca toni politici un po' più consoni e più rispetto da parte della Casa Bianca. Nel frattempo l'Europa capisce, medita su come rispondere naturalmente. Tratteremo questo aspetto non tanto dal punto di vista economico dei dazi evidentemente, ma cercheremo di capire se questa mannaia dei dazi è l'ennesimo stress test geopolitico per il continente europeo. Un continente europeo che ha serrato le fila su alcuni dossier, si è dimostrato scompaginato su altri. Un'Unione Europea che attira sempre di più, ne sia prova la visita importantissima di Re Carlo III d'Inghilterra a Roma, attira di sempre di più anche il Regno Unito. Però è inutile girarci attorno, la notizia dei prossimi mesi, fatto salvo i conflitti gravissimi che raccontiamo ormai da anni, potrebbe essere davvero il rientro degli accordi sul nucleare iraniano. E quindi di questo anche parleremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, che non può partire se non facciamo due cose, anzi, voi dovete farne una, scaldare i polpastrelli, e noi sfogliare i dossier. Primo dei quali ci porta dall'altra parte del mondo, in Corea del Sud, dove si è decisa la data per le elezioni presidenziali, che sono state anticipate il 3 giugno prossimo, per scegliere il successore di Yoon Suk-yeol, deposto in via definitiva la scorsa settimana dalla Corte Costituzionale, che ricorderete ha confermato il giudizio di impeachment. Secondo la Costituzione di Seul, infatti, c'era un tempo di 60 giorni dalla rimozione dal ruolo di presidente per indire nuove elezioni. La sentenza era stata emessa venerdì 4 aprile e quindi a stretto giro, entro il 3 giugno appunto, verranno fatte le elezioni. Nel frattempo, notizia di poche ore fa, una decina di soldati nordcoreani avrebbe violato la linea di confine con il sud, spingendo i militari di Seul a esplodere colpi d'arma da fuoco di avvertimento. A riportarlo sono le agenzie di stampa sudcoreane. Come vi dicevo, questa mattina il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale il Re Carlo III e la Regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Visita di Stato, i due capi di Stato si sono intrattenuti a colloquio, allargato successivamente alle delegazioni ufficiali. Era presente peraltro il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione, Antonio Tajani. Poi c'è tutto il programma, diciamo, di folklore, di turismo, se volete, per una visita. Re Carlo ha sempre amato e ha sempre sottolineato quanto ami l'Italia, e quindi naturalmente Altare della Patria, Fori Imperiali, Colosseo, Villa Panfili, vedrà anche Giorgia Meloni. Perché è importante? Perché è un ulteriore segnale di riavvicinamento del Regno Unito ai paesi dell'Unione Europea, anche dal punto di vista formale, evidentemente. Da uno dei due conflitti più grossi in corso, dico più grossi, lo ricordo, perché ogni tanto è utile ricordare che al momento vi sono 54 conflitti in corso nel mondo. Non possiamo raccontarli tutti, evidentemente esiste una gerarchia giornalistica e di rilevanza, per cui spesso raccontiamo quello in Vicino Oriente, quello in Ucraina, in Sudan, eccetera, eccetera, però al momento me ne sono 54. Comunque, conflitto in Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato ufficialmente per la prima volta la presenza di truppe ucraine nella regione russa di Belgorod, sottolineando che le operazioni di Kiev in quella zona, così come in quella del Kursk, anche se i russi fanno sapere di averlo praticamente riconquistato tutto, sono una risposta giustificata all'invasione di Mosca. Dei boots on the ground, on the Russian ground, da parte di Kiev, ne dà conferma anche Mosca, che riporta di pesanti combattimenti con le forze armate ucraine vicino proprio al confine della regione di Belgorod. In particolare si dà notizia di un abbattimento da parte russa di 23 droni ucraini, nelle due regioni. Secondo i dati del Ministero della Difesa russo, 19 aerei sono stati abbattuti sul territorio della regione del Kursk, 4 su quello di Belgorod. E poi spesso abbiamo parlato di quello che potrebbe essere una data di scadenza, diciamo, di un tandem e di una coppia particolarmente affiatata, quella tra di Elon Musk e il presidente Donald Trump. Perché? Perché nei giorni scorsi si sono inseguiti un po' di rumors. Il fatto che, per esempio, che Trump avrebbe potuto lasciare il Doge, era uno scoop di politico. Secondo l'importante magazine, Musk era pronto a lasciare la guida del Dipartimento per l'efficienza governativa per concentrarsi meglio sulle proprie attività e sul proprio business. Business che, almeno in borsa, non è che stia andando benissimo, e non soltanto, sto pensando soprattutto a Tesla, naturalmente, il che avrebbe portato a qualche mal di pancia da parte di Elon Musk, che durante il fine settimana avrebbe tentato di convincere, con toni anche piuttosto veementi, lo stesso Donald Trump a fare marcia indietro su questa politica dei dazi inaugurata appunto da Donald Trump. A Musk, imprenditore, i dazi non piacciono, non vuole assolutamente lo scontro diretto con la Cina, dove ha enormi interessi, perché la fabbrica di Shanghai produce più delle metà delle Tesla vendute nel mondo, e senza contare appunto tutto il disastro, il saliscendi che è accaduto in borsa, che ha fatto perdere a lui, così come anche a altri super dei big tech, un sacco di soldi. Nel frattempo l'ANSA riporta un giudizio particolarmente al vetriolo di Donald Musk contro il consigliere al commercio di Trump, che viene definito sostanzialmente un cretino. Leggo con voi: è più stupido di un sacco di mattoni, ha aggiunto Musk criticando Navarro. Il miliardario ha inoltre ricordato che Tesla è la casa automobilistica con più vetture made in America. E insomma, a questo punto direi che si sono aperte le danze su quello che doveva essere un matrimonio che poteva durare parecchio, in tanti si scommetteva invece su un potenziale divorzio. Molti lo attribuivano, il potenziale divorzio, a, uso un'espressione un po' brutta, mi rendo conto, due galli nel pollaio, cioè due personalità particolarmente forti, due profili psicologici che, e da leader che poco potevano combaciare. Qua a questo punto evidentemente il problema è la frizione, la frattura è di natura prettamente economica. L'ultimo dossier di cui volevo parlarvi ha a che fare con l'annuale rapporto di Amnesty International sulla pena di morte nel mondo, che è andato a contare, per quello che si può fare, perché alcuni paesi purtroppo, oltre a praticare questa scelta, sono anche molto opachi nel dare i dati, è riferito questo rapporto al 2024. Iran, Iraq e Arabia Saudita sono responsabili del 91% delle esecuzioni. Spesso la pena di morte è usata come strumento di repressione contro manifestanti e gruppi etnici. C'è un aumento delle esecuzioni per reati legati alla droga e in violazione dei diritti umani. Nel 2024 il numero di esecuzioni a livello globale ha raggiunto il livello più alto dal 2015, con oltre 1500 persone messe a morte in 15 stati diversi. I nostri dossier internazionali, fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo diventeranno le prossime puntate qui a Nessun Luogo Lontano. Noi iniziamo il nostro racconto, io butto un occhio al 349-238-6666.
As you said, we had the opportunity to talk today about many subjects.
Come hai detto, oggi abbiamo avuto l'opportunità di discutere di molti argomenti. Innanzitutto posso menzionare i dazi, un tema attuale. Posso dire di aver già comunicato al Presidente con chiarezza la nostra posizione. Elimineremo il disavanzo commerciale con gli Stati Uniti. Abbiamo l'intenzione di farlo molto rapidamente, perché riteniamo sia la cosa giusta da fare. Inoltre elimineremo anche una serie di barriere commerciali che sono state introdotte senza una reale necessità.
Avete sentito la voce del premier israeliano Netanyahu? È stata la seconda visita di Netanyahu negli Stati Uniti da Donald Trump, ma la prima da leader internazionale a incontrare Trump dopo il varo di questa politica dei dazi che, come ricordavo, ha colpito, avrebbe colpito Israele per il 17%. Staremo a vedere perché, come avete sentito, Netanyahu sta cercando di gettare molta acqua sul fuoco. Si è parlato anche di Iran, si è parlato anche della striscia di Gaza e della guerra. Che cosa si porta a casa Israele da questa visita? Anna Momigliano, scrittrice, giornalista, esperta in relazioni internazionali, firma del Corriere della Sera ma anche di Arez, in uscita a fine mese il suo libro Fondato sulla sabbia, un viaggio nel futuro di Israele. Garzanti. Anna, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Allora, un giudizio su come è andata, un bilancio, questa missione di Bibi Netanyahu a Londra, perché è sembrato andare, diciamo, con toni dimessi, cercando di assecondare, per così dire, la muscolarità di Donald Trump, ma dal canto suo cosa può portare a casa, cosa può rivendicare?
Allora, diciamo che a voler essere generosi, Trump si è mangiato Netanyahu a colazione. C'è da dire che era un po' quello che ci si aspettava, e Netanyahu è andato lì da supplicante che cercava anche di essere un po' alleato, e non ha portato nulla a casa sui dazi, no? Perché Israele si becca questo 17% dei dazi, se li becca mentre è un'economia di guerra, quindi tragedia. In più, il lato forse più imbarazzante è stato quando Trump ha detto davanti a Netanyahu, ma rivolgendosi ad altri, guardate che stiamo negoziando direttamente con l'Iran, che è un modo sia di escludere Israele sia di dire guardate che adesso noi parliamo con gli iraniani.
Il dossier iraniano è sicuramente, Anna Momigliano, ricordo firme di Arez e il Corriere della Sera, è uno dei dossier fondamentali, e tra poco cercheremo di esplorarlo meglio, lo dicevo senza tema di smentita, se gli Stati Uniti riapprocceranno e vi sarà di nuovo un accordo sul nucleare, sarà la notizia delle prossime settimane, non vi è alcun dubbio. Però si è parlato di nuovo, ancora una volta, di Gaza, sempre nei termini a cui Donald Trump ci ha abituato. Sentite insieme.
Beh, sapete come la penso sulla striscia di Gaza. Credo sia un pezzo di territorio molto importante. Il livello di morte sulla striscia è davvero alto. E l'ho detto chiaramente, non capisco perché Israele l'abbia ceduta. Israele la possedeva. Non è stato quest'uomo a farlo, quindi posso dirlo. Lui non l'avrebbe mai ceduta e lo conosco molto bene. Impossibile. Hanno preso una proprietà affacciata sul mare e l'hanno data via per la pace. E com'è andata a finire? Non bene. Lo hanno fatto con buone intenzioni, ma non ha funzionato come speravano.
E qui il Trump immobiliarista che parla, il Trump che non rinuncia alla sua idea di una costa azzurra del Mediterraneo come vero e proprio investimento immobiliare, possibilmente con la deportazione forzata dei Gazawi. Anna Momigliano, secondo te è un piano, lo sappiamo, osteggiato dalla Lega Araba, osteggiato da tutto il Medio Oriente sostanzialmente, ma che potrebbe essere portato avanti?
Beh, allora, questa è l'unica cosa su cui effettivamente gli israeliani stanno portando, diciamo, un'alleanza con Trump a casa, no? Dove però va preso molto seriamente quello che ha detto Trump, ma non in senso letterale, cioè tradotto in termini pratici nell'immediato, quello che Trump sta dicendo agli israeliani: voi avete luce verde su Gaza, potete radere al suolo, tanto io ci faccio un Mar-a-Lago sul Mediterraneo, no?
Sì.
Poi sul fatto che veramente questi ci facciano degli hotel a 7 stelle, io ho dei fortissimi dubbi. Però è chiaro che sta andando avanti un piano di rendere quel posto inabitabile, e quando tu rendi un posto inabitabile poi qualcuno cerca di scappare per forza. Svuotarsi completamente la vedo molto difficile, ma tanta gente, non appena si apriranno le frontiere, se si apriranno le frontiere, scapperanno. Quindi un fondo di verosimiglianza con quello che sta succedendo c'è, cioè radere al suolo Gaza e far spingere la gente a scappare quando può, se può.
Anna Momigliano, lo ricordo, Corriere della Sera, Arez, tra poco in uscita con un libro tutto dedicato al futuro di Israele, fondato sulla sabbia, un viaggio nel futuro di Israele, Garzanti Libri. Parlavamo prima del dossier iraniano. Qui forse ci potrebbe essere un strano motivo di frizione, nel senso che, secondo molti, fino ad adesso Israele faceva il lavoro sporco per gli Stati Uniti, colpendo l'Iran, colpendo Hezbollah, colpendo la Siria. A questo punto, mossa inaspettata di Trump, lo stesso Trump che era fuoriuscito dell'accordo sul nucleare, vuole di nuovo parlare con l'Iran di nucleare. Questo potrebbe essere invece un problema per Netanyahu, che invece aveva Teheran nel mirino, e sappiamo che da tempo vi sono piani pronti per un bombardamento anche sull'Iran per chiudere definitivamente la partita con Teheran.
E certo, allora, il messaggio che sta passando da Trump non è né pacifista né guerrafondaio, il messaggio che sta passando è: questa cosa la gestisco io perché il capo sono io, ok? E lo gestisco senza i pudori che c'erano prima. I pudori che c'erano prima erano: non andiamo alla guerra, ma neanche si può parlare con gli Ayatollah che sono uno stato canaglia. Invece quello che sta dicendo è: io tratto, non me ne frega niente, tratto anche direttamente con Hamas se devo, li convinco a fare una marcia indietro o a far finta di far marcia indietro sul nucleare, se no li bombardo io, non li bombarda Israele. È quello che sta dicendo Trump, no? Questa cosa potrebbe anche tradursi in un'alleanza tra Israele e America, che intanto, che poi finiscono per bombardare insieme le centrali nucleari iraniane. Però per il momento quello che sta succedendo è che Trump, e che l'Iran, che prima era completamente isolato, non poteva parlare con gli Stati Uniti, adesso può parlare con gli Stati Uniti, e che davanti a tutti, anche se lì si vede che Netanyahu non gli ha retta la faccia di bronzo, no? Che ha fatto una faccia, era veramente umiliato, che davanti a tutti Trump dice a Israele: guarda che i padroni del mondo siamo noi, stiamo parlando, noi tra gente seria, poi ti faremo sapere come è andata.
Insomma, uno spossessamento di quello che è il dossier principe per Netanyahu nelle mani di Donald Trump. Grazie mille Anna Momigliano per essere stata con noi, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima. Voce di Anna Momigliano alla vostra, 349-238-6666, diciamolo, dice Massimo, per un giornalista Donald Trump è una cuccagna, cinicamente, spietatamente, asetticamente è una fonte di lavoro inesauribile. Ve lo devo confessare, a volte un filo stressante, perché la velocità con la quale accadono le cose e vengono firmati gli ordini esecutivi impone a tutto il team una velocità di reazione, devo dire, notevole, ma tant'è. L'affezionato istruttore di guida di Verona, che spesso scrive al 349-238-6666: secondo me, prima di fine mandato sarà guerra con l'Iran e stavolta faranno cadere il regime, sarebbe ora, aggiunge l'ascoltatore. Sempre 349-238-6666, tra pochissimo entreremo un po' meglio in quella di, diciamo, nel dossier iraniano, per capire se questo, non so neanche come definirlo perché non è una marcia indietro, è un, proprio un'inversione a U totale da parte dell'amministrazione Trump. Ricominciamo a parlare con l'Iran, è davvero qualcosa di concreto, di fattibile? Capiremo meglio anche il ruolo dell'Oman, che pure giocò un ruolo fondamentale all'inizio del primo, fin dall'inizio delle trattative per il primo accordo sul nucleare, risalgono più o meno al 2012. Il piccolo sultanato, a dispetto del piccolo peso geopolitico, come tanti altri paesi dell'area e del Golfo soprattutto, lo stiamo sottolineando da parecchio tempo, si stanno imponendo come mediatori, fanno della loro neutralità e del loro multilateralismo la cifra principe per poter far parlare anche chi proprio assolutamente non vorrebbe parlare. Poi c'è un altro punto che affronteremo tra pochissimo: gli Stati Uniti vogliono parlare direttamente, l'Iran dice assolutamente non se ne parla, io non parlo direttamente con loro, insomma come se ne esce? Beh, per esempio andando a sentire i numeri, quelli della borsa.
Nessun luogo è lontano.
We're dealing with the Iranians. We have a very big meeting on Saturday.
Stiamo trattando con gli iraniani. Sabato abbiamo un incontro molto importante e ci stiamo confrontando direttamente con loro. Sapete, molte persone dicono forse state passando attraverso intermediari o non state trattando direttamente, ma tramite altri paesi. No, stiamo trattando direttamente con loro. Forse se arriverà un accordo sarebbe fantastico. Sarebbe davvero una grande cosa per l'Iran, ve lo posso dire. L'incontro di sabato sarà ad un alto livello. Vedremo come andrà.
Se tutto andrà come deve andare, come ha annunciato Donald Trump, l'alto livello si traduce in Steve Witkoff, inviato per il Medio Oriente di Donald Trump, diventato anche inviato per la guerra in Ucraina, il ministro degli esteri iraniano, dove Oman, vi dicevo, come questo piccolo paese dall'apparente poco peso geopolitico, in realtà assieme a tanti altri paesi del Golfo, si stia guadagnando la reputazione e anche il ruolo di vero e proprio hub diplomatico. Nel frattempo vi do conto che tra ieri e oggi, e credo si chiude domani, è in corso un trilaterale tra Iran, Russia e Cina. Lo dico così, inizio a rispondere a un ascoltatore che al 349-238-6666 in maniera molto acuta scrive: Trump è uscito dal primo accordo sul nucleare iraniano, per cui deve avere un obiettivo diverso. Quale sarà? Regalare un Iran denuclearizzato agli arabi in cambio di Gaza? Allontanarlo dai cinesi, parentesi petrolio, e russi, parentesi droni, tanta carne al fuoco, pane per i denti, per Pejman Abdulmammadi, che insegna storia e istituzione del Medio Oriente, Università di Trento. Pejman, ciao, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, eccoci qua.
Allora, aiutaci a capire, perché io all'inizio non ho capito. È il grande nemico, sei uscito dagli accordi sul nucleare al primo mandato e adesso non soltanto ci vuoi parlare direttamente, ma dici sarebbe un'ottima cosa un Iran che rientra sugli accordi sul nucleare. Che sta succedendo?
Allora, diciamo che in primo luogo abbiamo il fatto che Trump mette in crisi la Repubblica Islamica gettando pienamente luce nei rapporti diplomatici. Il fatto che sia quando ha mandato la lettera e sia ora annunciato che sabato ci saranno questi accordi, il fatto che in realtà la Repubblica Islamica non voleva far vedere, tutti gli accordi che ha fatto con Barack Obama e con Biden sono stati di solito nascosti. Quindi il fatto che lui gioca a tavole, diciamo a carte scoperte, a tavolo aperto, è già una ferita per la Repubblica Islamica. La Repubblica Islamica, va detto, che non andrà a fare un rapporto diretto con Trump, l'ha detto la guida suprema, ma è stata costretta a farlo in questo momento e quindi già ha perso dal punto di vista reputazionale. Trump non sta cercando l'accordo, Trump vuole portare il trofeo di far vedere che li ha fatti sedere, diciamo, sul tavolo. Il paradigma Trump non, come dire, non fa rientrare più dentro nel Medio Oriente, nella prospettiva della Grande Asia, l'Islam politico radicale e anche moderato. Quindi la Repubblica Islamica, l'erdoganismo e in parte anche il Qatar non fanno parte di questo club. Chiaramente ciò non significa che non si giochi un po' prima.
e quindi vuol dire andare a depotenziare in qualche modo la Repubblica delle Ayatollah. Depotenziamento che parte anche da un nuovo gioco diplomatico, cioè giocare a carte scoperte e a insistere. L'abbiamo sentito nel passaggio scelto da Valentino Ternullo. Noi parliamo direttamente con l'Iran, mentre la diplomazia iraniana ha fatto sapere no, ma i colloqui saranno indiretti. Altro piccolo mistero svelato da Pejman Abdulmohammadi. Pejman, quell'altro trilaterale, cui facevo riferimento, Kirill Semenov è un esperto del Russian Council, ha detto che sostanzialmente Russia e Cina potrebbero spingere l'Iran a abbandonare il suo programma nucleare in cambio di supporto economico e supporto militare. Ma insomma sembra che a tutto il mondo interessi un Iran denuclearizzato, è davvero così?
Non alla Cina, alla Russia interessa, perché la Russia ha interesse a barattare l'Iran per l'Europa orientale.
Sì.
Soprattutto l'Ucraina.
Sì.
Alla Cina no, infatti la Cina ha detto, ha fatto sentire la sua voce, ha detto trattate con onestà, che vuol dire io vi tengo d'occhio agli Stati Uniti, che io sono il padrino della Repubblica Islamica, e in secondo luogo, se avete seguito, sicuramente sì, io non ho sentito la prima parte, ma poi magari anche domani so che abbiamo visto che Nord Corea ha iniziato a fare degli attacchi alla Sud Corea poco fa. Questo vuol dire che quando la Cina vuole fermare la partita dell'Iran, scatena la Nord Corea. Sono tutti collegati. Quindi in realtà è il gioco della Cina per fermare l'eventuale danno alla Repubblica Islamica. La Russia non ha interesse più di tanto di mantenere la Repubblica Islamica, la Cina ha tutto l'interesse. Quindi la Russia sta giocando su due tavoli, ma storicamente lo fa, mentre la Cina in questo momento non ha assolutamente interesse di perdere l'alleato, la Repubblica Islamica dell'Iran, e dobbiamo tenere l'occhio in Nord Corea.
L'occhio sempre sulla Nord Corea, anche se è difficile, bisogna sempre aguzzare la vista, uno dei paesi più opachi, imperscrutabili che ci siano, lo sappiamo, spesso lo raccontiamo qui nel suo luogo lontano. La voce che state ascoltando è quella di Pejman Abdulmohammadi, storia e istituzione del Medio Oriente, Università di Trento, esperto fra l'altro soprattutto di Iran. E qua ti chiedo, perché molti ascoltatori dicono i tempi stanno maturando anche per una caduta del regime da dentro. Spesso affrontiamo con te questo tema. In realtà un rientro dell'Iran negli accordi, un allentamento delle sanzioni, che è qualcosa che sicuramente Teheran cerca, vuol dire un minore isolamento internazionale, vuol dire maggiore ossigeno per l'economia, e non tanto paradossalmente significa che la popolazione è un po' più contenta e ce l'ha un po' meno a morte col regime, e quindi si allontana la possibilità del regime change.
Allora, e questo avrebbe avuto senso chiaramente e significato se ci fosse stato Obama o se ci fosse stato Biden. Il paradigma è cambiato. La speranza della Repubblica Islamica è quello che giustamente adesso tu hai detto, ma non si potrebbe fare perché è cambiata la scacchiera. Oltre al fatto che l'80%, addirittura direi ormai l'85%, degli iraniani o è contrario o è critico verso la Repubblica Islamica. La situazione è estremamente grave, fino al punto che la Repubblica Islamica sta trattando direttamente con Donald Trump, che è stato considerato dall'Ayatollah Khamenei e dal presidente oggi Pezeshkian e dal ministro degli esteri Araghchi come l'assassino del grande generale Napoleone sciita,
Soleimani.
Quindi il fatto di sedersi con Trump vuol dire sedersi con, secondo la loro, no, della Repubblica Islamica narrativa, sedersi con l'assassino di Soleimani.
E anche questo è un tassello importante, se volete, dal punto di vista liturgico, ma la relazione internazionale, la grande diplomazia si fa osservando anche queste cose, e in questo ci ha aiutato Pejman Abdulmohammadi, storia istituzione del Medio Oriente, Università di Trento, su il podcast Geopolitica con Pejman. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Sempre un piacere, arrivederci.
Reazioni al 349-238-6666 di fronte al caos internazionale che tutti i giorni qui a Nessun Luogo Lontano proviamo a decifrare. La capitale è Washington, lo sapete, sullo sfondo ci sono i dazi, la guerra dei dazi, una vera e propria guerra commerciale innescata dalla amministrazione Trump. Adesso tutti gli occhi sono puntati su Pechino, su come potrebbe reagire, eventualmente contro reagire Trump, ma staremo a vedere. Mentre vi parlo, in questo esatto istante, al Senato degli Stati Uniti si sta proprio dibattendo della politica Trump piana sui dazi. Se usciranno posizioni eclatanti, naturalmente ve ne daremo conto, perché all'inizio di questo nostro viaggio, quello di quest'oggi, vi abbiamo dato conto di qualche mal di pancia eccellente, vedi Elon Musk. 349-238-6666, registriamo il mal di pancia di Paolo da Milano. Ecco i soliti americani, esportatori di democrazia, si sentono gli unici autorizzati a bombardare, occupare, e stiamo qua a parlare di Putin. Così un ascoltatore. Qualcun altro, con un linguaggio non esattamente radiofonico, Biden che cosa invece ha combinato? In effetti sul nucleare non ne hanno assolutamente niente. A me pare evidente, scrive qualcun altro, che la Corea del Nord sia la longa manus della Cina. La Nord Corea fa ciò che la Cina non può fare alla luce del sole. E si fa riferimento a che cosa? Quella provocazione. Alla faccia della provocazione, comunque sono stati sparati colpi d'arma da fuoco al confine, quel 38esimo parallelo così caldo che, se ricorderete, a un certo punto Donald Trump varcò col sorriso e con la mano, la stretta di mano con, all'epoca, con Kim Jong-un. Fu una vittoria iniziale, poi in realtà l'accordo e la normalizzazione con la Corea del Nord non andò a buon fine. Piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida e poi parliamo di Europa, perché se è vero che potremmo trattare questo caos come l'ennesimo stress test per l'Unione Europea, cercheremo anche di capire se l'Unione Europea è finalmente matura per reggere a tutto questo stress traffico.
Nessun luogo è lontano.
The European Union's been very bad to us.
L'Unione Europea si è comportata male con noi. Non acquistano le nostre auto e nemmeno i prodotti agricoli. Non acquistano nulla in pratica. Eppure inviano qui milioni di auto ogni anno, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, inviano milioni e milioni di auto negli Stati Uniti. Ma noi non abbiamo un'auto, dico una, che sia venduta nell'Unione Europea o in altri paesi. Ma concentriamoci sull'Unione Europea, non può continuare così. Lo scambio deve essere equo e reciproco, deve essere giusto. Ad oggi non è giusto. Abbiamo un deficit con l'Unione Europea di 350 miliardi di dollari.
Asia Pesce è andata a recuperare uno dei grandi cavalli di battaglia di Donald Trump, quelle cifre un po' discutibili fra l'altro in alcuni casi, quando tuona e lancia stralli avvelenati sull'Europa. Vi faccio sentire anche la voce di Antonio Tajani sulla risposta europea, sentite.
Io credo che si debba lavorare per evitare assolutamente una guerra commerciale, perché sarebbe esiziale per gli Stati Uniti e esiziale anche per le nostre imprese. Noi dobbiamo proteggere le nostre esportazioni, dobbiamo proteggere il nostro sistema industriale, quindi dobbiamo trattare con gli Stati Uniti. Lo deve fare l'Europa unita, l'Italia quindi sosterrà tutte le iniziative del commissario Šefčovič, nel quale riponiamo grande fiducia, per cercare di trovare un accordo. L'ideale sarebbe zero tariffe. La via intermedia potrebbe essere la riduzione dei tassi del 10% da parte americana.
Insomma, un'Europa alla finestra che cerca di capire come reagire, tanto che la prima risposta europea a livello comunitario è la risposta ancora alla prima getto di sanzioni, diciamo, di Donald Trump. Arturo Varvelli, direttore dell'European Council on Foreign Relations di Roma. Arturo, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, ciao.
Allora, con te cercheremo di indagare l'aspetto più strettamente politico e geopolitico della politica economica di Donald Trump, perdonate il gioco di parole, perché è evidente, come qualcuno ha osservato, che ci sia l'utilizzo dei dazi e delle tariffe come vera e propria leva geopolitica a tutti gli effetti, perché dal punto di vista economico in alcuni casi ci sono delle insensatezze assolutamente imperscrutabili. Parlo dell'esoto, parlo delle isole abituate solo dai pinguini, parlo del 17% su Israele che pure è un amico, eccetera eccetera. È evidente che in alcuni casi l'obiettivo è politico. In quello europeo sappiamo perfettamente che a Trump un'Europa compatta e unita non piace. Che rischi corre l'Europa adesso, Arturo Varvelli?
Corriamo diversi rischi, come lo corre tutto il mondo. Io penso che il primo rischio sia quello di una recessione globale, quindi alla fine sarebbero tutti quanti a rimetterci. Il secondo rischio è quello di andare ognuno per conto proprio, cioè al di là della risposta unitaria formale che ci può essere, in realtà non essere concordi e prendere strade molto diverse. Io credo tutto sommato che questo pericolo però lo stiamo per fortuna evitando, almeno al momento, anche perché è stato così d'impatto ciò che ha fatto Trump, che costringe in qualche maniera realmente i paesi europei a guardarsi tra di loro e a misurarsi in una certa maniera anche nella risposta stessa agli Stati Uniti, e quindi credo che tutto sommato per ora sta avendo più un effetto compattante che un effetto di centrifuga divergente, diciamo.
Un effetto quindi spacchettante rispetto a un'Unione Europea che in tanti dossier si è dimostrata compatta, in altre tante si è dimostrata assolutamente in ordine sparso e ognun per sé, perché se è vero che Trump usa l'economia come leva politica, è vero che se già 50 leader hanno chiamato, se già Netanyahu è andato, lui non vede l'ora di avere la fila di leader internazionali che vanno di volta in volta a negoziare singolarmente. Questo naturalmente dà importanza, dà lusso, dà potere evidentemente all'amministrazione Trump. A questo punto però si pone un altro problema, che è, diciamo, tralasciamo la parte economica, perché la stessa Ursula von der Leyen, ma non soltanto, guarda anche ad est. Si guarda all'India, si guarda al sud-est asiatico, si guarda addirittura alla Cina. Trovi possibile, tra gli vari effetti paradosso di questa strana situazione in cui l'alleanza transatlantica è un pochino più sfaldata, un orientarsi da parte dell'Unione Europea anche dal punto di vista strettamente politico verso est, pur con tutte le differenze, i diaframmi anche culturali e linguistici del caso? È chiaro che noi abbiamo più affinità anche storica a guardare a ovest, però gioco forza, obtorto collo, è il caso di dirlo, ti devi girare dall'altra parte, quindi vai verso est.
Sono molto d'accordo con quanto dici e credo che anche solo come mossa tattica l'Unione Europea dovrebbe farlo. Io non credo molto alla teoria che non bisogna irritare Trump. Trump ha già fatto di tutto per attirare attenzione e perché venga irritato in qualche maniera, quindi è un argomento molto debole questo. Io credo che invece da uomo del business e nel suo approccio completamente transactional, si dice, lui sia molto sensibile ad esempio al fatto che l'Europa possa tornare a riguardare la Cina, e perché no fare una mossa di questo tipo? Questo lo mobiliterebbe probabilmente, probabilmente lo agiterebbe e probabilmente l'Europa acquisirebbe anche un'arma negoziale più favorevole nei suoi confronti. Quindi bisogna sempre trovare la misura giusta in questo mondo che è veramente multipolare, e quindi perché no, si potrebbe tornare a guardare la Cina perlomeno su alcune questioni e anche in ottica transazionale nelle relazioni con Trump. Io credo che le prossime settimane, i prossimi mesi saranno abbastanza chiari su questo. Tutto sommato io penso però che Trump non scherzi, cioè lui realmente crede di poter riacquisire potere politico ed economico con la mossa dei dazi. Questo è un vizio di fondo e quindi è anche molto difficile pensare e capire fino a che fino a che punto si tratta di una reale trattativa o certo. Invece diciamo la volontà di andare fino in fondo resta. Io penso che ci sia una grande parte di volontà di andare fino in fondo con i dazi, perché lui reputa che sia una mossa favorevole all'economia americana e alla riacquisizione di potere politico nella sfera globale. Questo è l'errore principale di fondo, e che ci sia però sicuramente un margine di trattabilità, questo lo ha dimostrato in altre occasioni, insomma, quindi da questo punto di vista non possiamo non esplorare quel margine di trattabilità.
Grazie mille. Arturo Varvelli, lo ricordo, è il direttore della sede romana dell'European Council on Foreign Relations. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima. Trovo molto interessante la parte finale del ragionamento di Arturo, tutto è per carità, ma in particolare la parte finale in cui sostanzialmente la dico con le parole di Trump, dazi, che bella questa parola, no? Allora, l'arsenale diplomatico statunitense dell'amministrazione Trump in questo preciso momento storico è estremamente limitato, il che vuol dire che lui usa i dazi e sa usare solo i dazi. Il che da un certo punto di vista forse è un vantaggio, nel senso che tu non hai un attore di fronte a te imperscrutabile, ipermalleabile, duttile, imprevedibile nel suo nel suo dispiegare armi e strumenti diplomatici diversi. Ci sta facendo capire che è dazi. Cioè, certo, è vero, poi ogni tanto se ne esce con l'occupazione militare della Groenlandia, però onestamente, parliamoci chiaro, quella è veramente, veramente difficile. Quindi, forse, paradossalmente, pur con questa muscolarità, con questa aggressività, il resto del mondo sa perfettamente che l'arma usata è quella, il dazio, e quindi deve solo decidere come rispondere. Non deve decidere che arma utilizzare, anzi, o meglio, deve decidere che arma utilizzare, ma sa perfettamente che arma ha di fronte. La nostra altra arma è il tempo a disposizione per provare a raccontare questo grande caos mondiale, ma ahi noi, è scaduto la sabbia nella classifica del immaginare qua di fronte a me e agli sgoccioli, quindi vi ricordo quello che ci guiderà anche nella puntata di domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. E io ho il dovere, il piacere e l'onore di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, e ci sentiamo domani se volete, alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être